Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze che porta, la radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Sempre di corsa, eh? Infatti, Santo Spedito è proprio veloce, sempre
esatto,
di corsa.
È profetico anche nella scelta il tuo papà.
Bene, bene. Allora, oggi è San Leone Magno e io sai cosa ho pensato stamattina, perché mi piace anche scherzare, ho detto se questo leone santo, vero, si mangiasse un po' di eretici, visto che è magno, se mangiasse un po' di eretici, ma sai, ce ne sarebbero di meno, e difatti se fosse vivo lui credo che ne mangerebbe parecchi di eretici, perché questo grande santo, vero, magno, magnum, ne avremo proprio di bisogno in questo tempo veramente così tormentato da idee balzane, da cose che non stanno, beh, in cielo non stanno, qualche volta stanno in terra, ma diciamo che anche in terra bisogna sempre fare riferimento alle cose di lassù, per cui non devono stare neanche in terra, e se ci sono bisogna combatterle. Ecco, da valorosi cristiani, ecco, che non temono, ecco, anche le difficoltà, i nemici e queste cose, noi sappiamo che essere cristiani vuol dire seguire Gesù Cristo, e seguire Gesù Cristo, lui era sempre in battaglia, aveva a che fare sempre con questi farisei, ma dice, ma fai apposta, perché fai i miracoli di sabato? Perché voleva far vedere che lui è Signore anche del sabato, eh? Qui il Signore è Signore. E tutti questi galletti, vorrei dire, che credono di essere dei signori loro, e il Signore poi ha una certa forbice per tagliare le creste. E allora avremo i galletti senza cresta. Quando li vedi dici, ah, deve essere stato il Signore a tagliargli la cresta. Ci deve umiliare, ci deve umiliare. Abbiamo bisogno, guardate un po', che fine ha fatto Lucifero, che gli era cresciuta oltre che la cresta anche le corna, è vero, è stato praticamente scaraventato all'inferno e ci starà per tutta l'eternità, ed essendo furibondo sì, perché vede che Gesù si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, è venuto ad offrire la sua vita per salvare noi, per farci occupare i posti, diciamo, vacanti, i posti che sono rimasti liberi. Il demonio non sopporta. Tu vuoi andare a sederti al posto mio che ho perso in cielo? Se non lo occupo io, non lo occuperai neanche te. Per cui tentazioni su tentazioni. Pregate, vigilate per non cadere in tentazione, e quando si comincia a fare troppo e a pregare poco e a vigilare poco, stiamo tranquilli che si cade nella tentazione e il nemico è lì che ci aspetta. Ecco, allora questo è un tempo in cui, se le anime del purgatorio potessero tornare sulla terra, ci direbbero, guardate, baciate le mani del Signore quando viene a visitarvi con la malattia, con le prove, con le sofferenze, con i tradimenti, con le ingiustizie, ma baciategli la mano al Signore, perché dice, stai seguendo me, perché io ho patito tutto questo, tu vuoi seguire Gesù Cristo senza patire tutto questo, vuol dire che non lo segui. Se lo segui ti deve capitare tutto quello che è capitato a lui. E così, diciamo, è norma che il santo, diciamo, fa questo percorso. Diciamo che San Giovanni Battista, il precursore, siccome parlava chiaro, gli hanno tagliato la testa, vero? Perché diceva che non è lecito fare delle cose e non c'è niente da fare, no? Immaginate San Giovanni Battista se sente dire che adesso è lecito fare certe cose, ma dice, ma scherzate, ma volete finire all'inferno insieme a colui che ha detto non serviam Gesù Cristo, ma serviamo il principe di questo mondo, serviamo le nostre idee, serviamo il pensiero di questo mondo perverso e malvagio, ma che scherziamo, stiamo attenti. La religione è una cosa seria perché è venuto Dio a rivelarci tutto questo e ci ha mostrato con parole e opere che è Lui il Signore, per cui non si discute, si obbedisce, ci si umilia. Ed è così importante, proprio facevo questa riflessione l'altro giorno, diciamo, non voglio fare riferimenti, ma diciamo chi ha orecchie per intendere, insomma, può anche intendere queste cose. Né? Dicevo, pensate un po', anche sul problema della presunzione, che naturalmente, o della compiacenza, cioè compiacersi di quello che si fa. Allora, noi abbiamo, diciamo, un pericolo che facendo magari un certo tipo di penitenza, vero, che diciamo è di questi tempi, è molto in voga, diremo così, ecco, per le signore lo fanno volentieri perché così mantengono la linea, però diciamo che ci sono anche quelli che non hanno la linea da mantenere, comunque fanno questa penitenza. Ma attenzione, dunque, se io riesco a fare quel tipo di penitenza due volte alla settimana, potrei compiacermi di riuscire a fare quel tipo di penitenza due volte alla settimana. Potrei diventare un presuntuoso, pensare che io, insomma, io riesco a fare queste cose. Ti ringrazio, oh Signore, perché io non sono come gli altri, perché io... Ecco, ma invece c'è uno stile, diciamo, che viene da Fatima ed è, come al solito, meraviglioso, meraviglioso. Dice, fate sacrifici in tutto quello che potete. Attenzione, guardate quanto rende questo e quanto rende quello. Ora, siccome tu sai che dovresti fare sacrifici in tutto quello che puoi, per cui togliere delle cose che ti piacciono, diciamo, anche senza lamentarti, diciamo, nutrirti di cose che non ti piacciono, ma dico, parlo solo questo della gola, ma anche gli occhi, vorrei vedere, invece non guardo, vorrei sentire, invece non sento, vorrei star comodo, invece mi metto in una posizione scomoda. Ma insomma, fatto sta che di occasioni, vero, sopportare pazientemente le persone moleste, eccetera, eccetera, tu se metti in fila tutte queste cose da queste piccole, diciamo, sacrifici, vero, cosa succede? Che tu invece di compiacerti ti devi umiliare perché dici sono un povero disgraziato, non riesco a fare niente, non riesco neanche a mangiare la pasta asciutta senza formaggio grattugiato, non riesco neanche a bere l'acqua al posto della Coca-Cola, voglio dire, cioè, vedo che sono proprio un poveraccio, non riesco a stare scomodo, non riesco a stare zitto, non riesco a sopportare, che miserabile sono, per cui ti umili. Questa, diciamo, il Signore dice, sacrificio e offerta tu non gradisci, un cuore umile, ecco, questo è sacrificio al tuo cospetto. Allora, io vedendo che tutte queste, diciamo, questo percorso di piccoli sacrifici mi diventa un grande sacrificio perché praticamente posso mortificarmi in mille modi, occhi, orecchi, sensi, tutto, posso, diciamo, mettere una restrizione alle mie abitudini che non sono tanto cristiane, no? Facendo così mi sento un miserabile perché non riesco, no? Per cui, ecco, questo è gradito al Signore. perché mi umilio davanti a Dio, dico sono una schiappa, non riesco a fare niente, povero cristiano che parlo, vorrei seguire Gesù Cristo, non sono neanche capace di rinunciare, che ne so, all'acqua frizzante, per dire, no? Perché io l'acqua senza bollicine non la bevo, perché sono abituato con quella con le bollicine, sono piccoli esempi che vi faccio, vero? Io sono abituato a prendermi 3 caffè al giorno, ne prendo 2, ma sai, quello lì mi manca, no? Poi delle volte prendo mi fumo una sigaretta e faccio a meno di fumarla. Cioè, tu se suoni il pianoforte, vedi, per essere un bravo pianista devi saper suonare tutti i tasti della tastiera. Perché se tu mi suoni solo 2 tasti, sei un broccolo, voglio dire, non sei capace di suonare, non sei capace di dare gloria a Dio suonando tutti i tasti, e ne tasti soltanto 2, allora dimmi te che razza di musica sei capace di fare tu. Allora, sono piccoli esempi, ma che però spiegano grandi cose, no? E il cristiano è uno che segue Gesù Cristo. E Gesù Cristo cosa faceva? Sopportava, vero? Non aveva neanche una pietra dove poggiare il capo, ma io ho i materassi di lattice perché, sai, ho qualche un po' problema alla schiena, ma ce l'avessi solo alla schiena, ma tu il problema ce l'hai al cuore, hai il problema alla cervice, hai problemi alla buona volontà, hai problemi alla pigrizia, cioè tu guardi soltanto quello che senti di carne, però non sei capace di valutare invece tutti gli acciacchi spirituali che c'hai addosso. E naturalmente sarebbe molto utile fare questo esame, dire guarda te, non riesco a sopportare, perché io se non ho quel tal tipo di, che ne so io, di alimento, io, cioè, mi sembra che mi manchi qualcosa, ti mancasse solo qualcosa, sai quanto ti manca, ma te ne manca per farti santo, te ne mancano di cose. Per cui, vedete, ragionando, no? Uno, vedete, la parola di Dio ci aiuta, no? Dice, sacrificio offerto, non gradisco, un cuore pentito e umiliato, questo è sacrificio. Tu, vedendo che sei un miserabile perché non sei capace di rinunciare a tutte quelle belle cosine là, vero? Devi umiliarti davanti a Dio, dice, Signore, che volontà fiacca c'ho io, non sono neanche capace di rinunciare a quella cosa là, di dire quella parola là, di sopportare quella persona là. Povero me, Signore, abbi compassione di me, perché sono povero. E veramente sono povero in spirito, perché lì non sei povero nella carne. Vai a toccare la volontà, vai a toccare la parte spirituale e vedi, allora riconosci di essere povero in spirito. Ecco, e invece se vai a toccare soltanto la carne, dice la carne non giova a nulla, per esempio, dice il Signore, è lo spirito che conta, no? Allora lo spirito deve governare la carne e dire a frate asino, tu oggi niente biada, perché sei abituato troppo bene, devi mangiare anche tu, diciamo, come gli altri. Poi ti darò anche della biada più in là, però non sempre, che tu non ti abitui a mangiare soltanto biada, devi mangiare anche fieno e anche paglia se serve. Ecco, parlo di gola, no? Però poi abbiamo gli occhi, le orecchie, vero? Le comodità e tutte quelle cose là. Ebbene, allora Anna, tu sei un'ottima cuoca, no? Per cui un'ottima cuoca, e naturalmente quando si viene da te, vero, a fare un pranzetto, lì praticamente c'è, come dire, non si può fare penitenza, perché davanti agli amici il Signore dice così, quando sei con la gente devono valutare che tu sei un mangione, un beone. Ma quando sei da solo, però, deve cambiare tutto, Per cui è brutto quando tu sei insieme a gente e dici no, io oggi non mangio, perché non mangi? Ah, perché io faccio una penitenza. No, guarda che è sbagliato far così. Tu devi mangiare insieme agli altri, fai una penitenza sostitutiva, perché quando tu digiuni devi metterti il profumo, devi lavarti la faccia, devi ridere, cantare, non deve sapere niente nessuno, ma se tu mi dici che oggi non mangi glielo fai sapere a tutto, hai già perso i meriti, no?
Certo, non sappia, ecco, veramente, la tua destra c'è che fare, la tua sinistra c'è proprio nel nascondimento.
Ma sì, per cui dice, io oggi non mangio, e dico, no, io invece mangio perché eventualmente domani che non mi vede nessuno possono mangiare, ma oggi che sono in mezzo alla gente non devo far vedere che io sono uno diverso dagli altri. Difatti San Francesco, il grande penitente, dice... mangiate tutto quello che vi mettono davanti.
E vedi, è delicatezza anche questa proprio nei confronti.
Certo, perché se io vengo a casa tua e tu mi hai preparato un pranzetto, io ti dico che non mangio, dici ma Claudio, scusa, io ho lavorato tutta la mattina per farti festa e tu mi pianti qua, è vero?
È giusto, sì. Giusto.
E allora io mangio quando sono là, poi magari posso rinunciare durante il viaggio, magari... salto la cena, mangio un pezzo di pane per dire, ma però bisogna lavorare su tutta la persona, sulla stanchezza, sul sonno, sulla gola, su tutto bisogna rinunciare, no? Perché bisogna che lo spirito domi la carne, e invece qui c'è la carne che doma lo spirito. Che miseria, capito? Finché l'uomo non lo capisce questo, no? Pensa di essere a posto, pensa di essere normale, pensa di essere un buon cristiano, pensa un po', invece non è vero, non è un buon cristiano, perché non sa neanche come si fa ad essere un buon cristiano. Va bene, Anna, adesso noi abbiamo il libro della sapienza,
certo.
Meno
certo.
Male, abbiamo bisogno di sapienza.
I giusti sono custoditi da Dio, eppur essendo disprezzati dal mondo, tuttavia sono nella pace, perché ripongono la loro speranza nel possesso dei beni eterni e non in quelli di questa misera vita mortale. Gli empi, invece, che si lasciano ingannare dal diavolo e dalle sue seduzioni, incontrano la rovina e la morte eterna. Viviamo dunque pensando alle cose di lassù, comunicando agli altri la speranza del premio eterno e la fiducia nell'amore immenso di Dio. Dal libro della Sapienza, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio. Nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro partenza da noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio, risplenderanno. Come scintille nella stoppia, correranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti.
Bilancia, pesare le parole. stessimo attenti, ecco, non ci faremo incantare dalle parole che non sono parola di Dio. Ora, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura. Qui, che ci abbia fatto a immagine e somiglianza sua, non è questione di occhi, di orecchie, di naso, di bocca, assolutamente no. Perché Dio è spirito, per cui non ha né orecchie, né bocca, né naso, ecco, è puro spirito. Gesù si è fatto uomo e ha preso le sembianze dell'uomo, però diciamo che il Signore ha creato noi a sua immagine e somiglianza, cioè come spirito. Allora, e l'ha creato per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura, ecco, non somiglianza estetica, che anche lì ci sarebbe da dire, perché io continuo a pensare a una specie di tormento, io vedo ste persone, uomini, donne, ma cioè questo di correggere quel che Dio ha fatto di me, cioè mi ha fatta così e io voglio essere colà, c'ho gli occhi così e li voglio trasformare, voglio allungare, voglio colorire, voglio, c'ho le labbra così e le faccio colà. E continuiamo a correggere Dio, no? È brutto questo, perché io devo essere come Dio mi ha fatto, no? Tu immagina che ci fossero i polli che vanno, che ne so, dall'estetista, no? E si fanno colorire le penne, quei colori arcobaleno, no? Dei pacifisti, no? Ma, capito, vedere i polli con le piume, con i colori così, cioè, ma perché i polli sono belli così, perché sono fatti così, insomma, non vogliamo cambiarli, lasciamoli come sono, no? Di solito sono le galline invece che vogliono cambiare l'aspetto esteriore, beh, comunque lasciamo perdere, va. Allora, immagine e somiglianza della propria natura, per cui, diciamo, se io dentro di me penso e credo di avere lo Spirito Santo che abita in me, è vero, è chiaro che devo mostrare che il mio corpo è sacro, perché è custodia, diremo, è tabernacolo dello Spirito Santo, ecco, tempio dello Spirito Santo. Ma tu, scusa, sto tempio dello Spirito Santo deve essere una cosa seria, mica una cosa ridicola, mica una cosa addirittura che io uso il tempio dello Spirito Santo per offendere lo Spirito Santo, cioè per sedurre quelli che mi guardano, ma sono un disgraziato, sono una disgraziata, perché non ci arrivo, la sapienza non arriva al posto giusto. Qui il tempio, il mio corpo, vedete i santi e il corpo come lo trattavano, no? Ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Allora, l'invidia del diavolo, cioè non sopportava e non sopporta che noi siamo amati da Dio, siamo nel tempo e possiamo anche pentirci e raggiungere comunque la meta. Ecco, il Signore è venuto in nostro soccorso con i sacramenti, è venuto in nostro soccorso Lui personalmente che si è fatto uomo, ci ha donato i sacramenti, ci ha donato la sua parola, ci ha donato sua madre, ci ha donato, non si è tenuto niente per sé. Gesù è nato in una grotta ed è morto su una croce, non si è tenuto niente, ha versato fino all'ultimo goccia di sangue per amore nostro. Ora, vedendo questo amore che Dio ha per noi, è chiaro che colui che odia è invidioso, dice guarda quelli là come sono amati da Dio, che io odio. Allora, cosa fa il nemico? Deve tentarci e vede i nostri punti deboli e cerca di metterci nella condizione di odiare anche noi il bene che ci è stato dato, calpestandolo, offendendolo. L'invidia del diavolo è entrata la morte nel mondo. Allora, vedete un po', secondo il pensiero attuale, la misericordia è intesa come dire una specie di armistizio, non so, una specie di cancellazione totale di tutte le nostre colpe, no? Però è interessante invece considerare che dopo tanti millenni il Signore non ha ancora cancellato il castigo della morte, è entrata la morte nel mondo, poteva dire io sono misericordioso, tornate allo stato di Adamo ed Eva, invece no, qui si continua ad andare ai funerali, qui si continua ad andare negli ospedali, per cui vedete che quel castigo è ancora attivo, non è stato tolto, no? Dovremmo essere più intelligenti anche a capire queste cose, no? Per cui i peccati hanno un costo e questo costo, diciamo, va pagato e vedete che non finiremo di pagarlo quando avremo pagato fino all'ultimo spicciolo in purgatorio. Allora, le anime dei giusti invece sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà, nel senso che le anime dei giusti vanno in paradiso e non hanno a che fare con i tormenti di coloro che vanno in purgatorio o che finiscono all'inferno. Però agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Allora, praticamente dice, guarda te, Padre Pio, quante botte pigliava dal demonio, no? Ma perché il Signore permetteva? Ma Padre Pio non era un giusto, allora come mai permetteva che il demonio lo picchiasse? Perché poi lui cosa faceva, Padre Pio? Offriva le botte che prendeva per salvare le anime, per cui era una presa in giro al nemico, perché più il nemico batteva Padre Pio e più Padre Pio gli portava via le anime al demonio, capite? Cioè, lo offriva, per cui era come il cane che si mordeva la coda alla fine, no? Ma diciamo il giusto è uno che segue Cristo, perché chi è il giusto dei giusti? È Gesù Cristo, segui Lui, abbiamo visto prima, c'è da patire, però, sei giusto. E poi nessun tormento ti toccherà dopo che sei morto. Invece noi probabilmente saremo toccati dai tormenti anche dopo morte, visto che non siamo generosi nell'offrire quelli che abbiamo durante la vita, dovremo patire anche dopo morte i tormenti agli occhi di stolti, ve lo pare. Ecco. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. Ecco, difatti noi abbiamo gli esempi anche attuali, no? Quelli che hanno fatto il bene stanno prendendo un sacco di legnate, per esempio, no? I nostri frati, le nostre suore, così, però diciamo che il voto fatto alla Madonna è quello di vivere seguendo lei corredentrice per diventare dei piccoli corredentori, pertanto se la Madonna è addolorata il cristiano non può essere gaudente, deve essere addolorato insieme alla madre, insieme a Gesù Cristo, vero? Per cui, beati quelli che piangono, Gesù non ha detto beati quelli che ridono, come mai ha detto beati quelli che piangono? Come mai ha detto beati i perseguitati, ma perché non ha detto beati quelli che perseguitano? No, ha detto beati i perseguitati. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, ma come, poveracci, che sono strapazzati malamente dagli uomini e il Signore permette tutto questo? E Gesù dice beati, per cui davanti a Dio questi sono beati, davanti agli uomini dice ma guarda un po', e dice cosa capita a quelli lì, anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, vero? La loro speranza resta piena di immortalità, cioè io spero nel Signore perché è il Signore e io confido in Lui e non resterò deluso. Invece dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo, quelli che credono di fare, di essere capaci, di poter, ecco, questi qua il Signore gli dà il titolo di maledetti, pensa un po', e loro si sentono benedetti però. in cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Allora, gli assaggiati. Allora dice: Claudio, sapessi cosa mi è capitato? Io non ce la faccio più. Perché? Oggi, allora, sta attenta. Come deve fare il Signore per vedere quanta fede hai, quanta speranza hai, quanta fiducia hai in Lui? Deve metterti alla prova. Beh, sì, è vero. È perché se non ti mette alla prova, come fai tu a dimostrare che hai la fede che dici di avere? Vediamo se è vero. Allora, prove di fede. Ma mi è successo questo, ma è chiaro, perché deve provarti nella speranza, no? Se no come fa a dire bravo, tu hai avuto speranza in me, ecco. E invece no, ti sei disperato, vedi che non hai superato la prova, per cui le prove sono, il Signore ci prova, ci saggia, ecco, come oro nel crogiolo. Ma le sofferenze servono per mostrare chi realmente siamo, no? Perché quando noi andiamo in giro tutti belli, pettinati, profumati, ben vestiti, che ci sentiamo dei mister o delle miss, no? E appena ti dicono, sai, mi sembra che dovrei fare un'operazione, perché è di botto, vedi che queste persone non sono più capaci di ridere. Si sentono morire, dice aiuto, io pensavo di essere un contenitore di salute e mi hanno detto che invece sono un contenitore di magagne, no? E allora questo mi rende triste, allora cosa faccio? Ma insomma, beh, andrò a accendere una candela, no? Per cui tu devi accendere la tua fede, no? Perché la candela è di cera, no? E invece la tua fede è accesa, la tua fede, devi dire: Signore, tu mi stai saggiando, ti ringrazio perché hai trovato il momento opportuno per farmi l'esame, però se tu non mi aiuti e mi dai tutti gli aiuti necessari perché io confido in te, come farò a superare la prova? Sono un misero io, Signore. Ecco, durante la vita non ho studiato come si fa a laureolarsi, cioè a farsi santi, e adesso tu mi fai l'esame e io sono impreparato. E allora cosa faccio? Signore, mi butto ai tuoi piedi, ti lavo i piedi con le lacrime, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, eccetera, eccetera, no? Ma nel giorno del giudizio, nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, correranno qua e là, nel giorno del giudizio. Scintille luminose come le stelle del cielo, ecco, vedete quante stelle illuminano la notte, e questi i giusti risplenderanno come scintille nella stoppia, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli, e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore, chi mi ama osserva la mia parola, rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Capito? Cioè, grazia e misericordia sono per i Suoi eletti, mica per quelli che sono contrari a Lui, cioè sono per i Suoi eletti. Allora, bisogna che noi la parola di Dio la pesiamo, così capiamo che le parole degli uomini restano parole di uomini, ma la parola di Dio non si cambia. Poi abbiamo il bel salmo, vuoi leggerlo te, Anna, così sento la tua voce, certo, che la mia...
Certo. Benedirò il Signore in ogni tempo, benedirò il Signore in ogni tempo, e sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino, gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano, e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti.
Che bello. Benedirò il Signore in ogni tempo. E prima cosa abbiamo detto? Sei provata? E benedici il Signore. Il Signore mi prova, ma non mi prova oltre ciò che io posso sopportare, ma mi prova per quanto io posso sopportare, vero? Gesù non è un aguzzino, siamo noi gli aguzzini che l'abbiamo crocifisso, ma lui, diciamo, non è un aguzzino, per cui, diciamo, vede quel che possiamo fare e ci prova su quanto siamo in grado di fare, non è che ci prova oltre, perché sennò chi è che starebbe in piedi? Neanche i santi, eh? Qui, benedirò il Signore in ogni tempo. Ho un sacco di salute e benedico il Signore che mi ha dato la salute. Ho male dappertutto e benedico il Signore perché mi fa sentire un pochino di come stava lui che aveva male dappertutto anche lui. Io come faccio a sapere quanto male aveva lui? E gliel'ho procurato io. Adesso te lo faccio sentire così capisci un pochino, un assaggino, una goccia, una stilla di quel che ho patito io, e tu già cominci a gridare, oh, lamenti, vado dal medico, antidolorifici, non ce la faccio più, mamma mia, ecco, tu avessi potuto dire, non ce la faccio più a far peccati, basta, non ne voglio più fare, e invece continua a farli. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode, sempre la sua lode. È caldo? Signore, ti ringrazio del caldo che ci dai, che ci fai uscire le tossine dai pori della pelle perché sudiamo. Ti ringrazio, Signore, perché con questo caldo tu fai maturare la frutta che a me piace anche molto. Ti ringrazio, Signore, perché fai maturare il grano. A me piace il pane, è vero? E ti ringrazio perché con questo calore, ecco, tu mi fai poi sentire bene, specialmente chi ha i reumatismi, chi ha problemi di articolazione, con il caldo va meglio perché col freddo, diciamo, va peggio, no? Allora, ma poi arriva il freddo, lo dico, Signore, ti ringrazio perché adesso che fa freddo ho dei problemi che quando faceva caldo non li avevo, però ti ringrazio perché così, se avrò la grazia di arrivare ancora alla prossima estate, ti loderò per il caldo che ci doni e non mi lamenterò per dire uffa che caldo, perché adesso dico uffa che freddo, ma insomma tu ti lamenti per tutto, invece devi dire ghiacci e nevi, benedite il Signore, mostri marini che guizzate, che vi muovete nel mare, benedite il Signore, ecco, tutto benedica il Signore, io devo benedire il Signore, perché quello che Lui fa è ottimo, c'è molto freddo, moriranno anche un po' che di zanzare forse, anche degli insetti fastidiosi. Il Signore, diciamo, fa una specie di disinfezione, e se invece l'estate, se l'inverno non è abbastanza freddo, tutti questi insetti, tutti questi animaletti, poi li troviamo in estate che ci massacrano, vero? Allora, è bene tutto quello che Dio stabilisce. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode, non soltanto quando vado in chiesa, e allora c'è il coro che canta e canto anch'io. No, tu devi cantare anche quando ti verrebbe voglia, vero, di morderti le labbra dal dolore, no? Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. I poveri non sono quelli che non hanno soldi, eh? Qui diciamo che ce ne parla di povertà di spirito, cioè di coloro che si ritengono niente, poca cosa davanti a Dio, però si sentono amati. Per cui, per questo lodo il Signore in ogni tempo e mi glorio nel Signore. E mi sento povero e ascolto quello che tu mi dici e mi rallegro perché mi hai fatto la grazia di capire quello che mi hai detto, per cui mi rallegro. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori per eliminarne dalla terra il ricordo. Pensate un po', eliminarne dalla terra il ricordo. Con tutti i malfattori che ci sono in questo momento, il Signore dovrà provvedere ad eliminare dalla terra il ricordo. L'ha fatto a Sodoma e Gomorra, anche se poi ce l'ha fatto ricordare che quelli hanno fatto quella fine. C'è stato il diluvio universale e li ha eliminati dal ricordo. Adesso non lo so che cosa accadrà, ma probabilmente il trionfo del cuore immacolato avrà delle caratteristiche similari. Bisognerà che ci sia un trionfo, per cui deve essere sbaragliato e tolto di mezzo tutto ciò che offende Dio. Lei dice poi ci sarà un lungo periodo di pace, poi credo ben umiliati come saremo, non avremo neanche la forza di pensare di fare i bisticci, è troppo fatica fare i bisticci, è meglio che portiamo pazienza e ci vogliamo bene. Gridano, il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce, il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti. Beh, questo è il nostro tempo. Gridano, il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce, con il trionfo del cuore immacolato, naturalmente, no? Ce l'ha mandato, voleva liberarci in anticipo, non abbiamo dato retta, siamo ancora in mezzo ai guai, anzi sono aumentati che non è più possibile valutare da quante magagne abbiamo addosso, quante angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti che sono stati fedeli durante la prova. Perché uno spirito affranto, che è affranto non per aver offeso Dio, ma è affranto perché non è riuscito a rubare più di quanto ha rubato, è affranto perché non ha potuto essere più infedele di quanto lo è stato, no, quello lì no, il Signore non è vicino a quella gente là, è vicino a quelli che hanno il cuore spezzato perché hanno voluto e hanno potuto essere fedeli, ma è stato un prezzo altissimo essere fedeli nella prova. E Don Dolindo dice, Signore, vieni presto in nostro soccorso, intervieni, castigaci ma salvaci, perché qui se tu non intervieni cadranno anche quelli che sono stati in piedi fino adesso. Alleluia, alleluia, se uno mi ama osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui, bellissimo. Se uno mi ama, sì, noi ti amiamo tutti, osserverà la mia parola, allora dice, e questo mi mette in difficoltà perché non la sto osservando, ma il Signore dice che se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Pensa un po', a non amare Gesù Cristo cosa perdi? Perdi Dio, perdi il sommo bene, perdi la felicità eterna. Oh povero uomo, stai attento che ti preoccupi di tante cose, è una cosa solo importante, amare Dio con tutto il cuore, l'anima e tutte le forze, sopra ogni cosa. E il prossimo come te stesso, ma prima devi amare Dio, se no tu hai voglia di dire che ami il prossimo, se non ami Dio. È impossibile amare il prossimo odiando Dio. Ecco, allora Anna, adesso noi siamo arrivati qua e io mi fermo.
E diamo una breve pausa musicale, sì?
Sì.
Ricordando il numero di Radio Buon Consiglio, no? L'ascoltante proprio non sono bazzecole. Quanta importanza c'è in queste parole, veramente, quanto sono essenziali, fondamentali, ma davvero che solo una parola sola ti mette in ginocchio, davvero, mamma mia.
Magari, ecco, in mamma ginocchio, mia, ma in se ginocchio, fanno adesso sì, le chiese non ci sono manco gli inginocchiatoi,
no,
ma tu capisci,
non
ma guarda un po'.
Non devi inginocchiare,
ma,
neanche ricevere Gesù,
non si deve mettersi in ginocchio, è un peccato mettersi in ginocchio, no?
Questo è vero.
È un peccato, allora, è un peccato invece, ogni ginocchio si pieghi in terra, in cielo, in terra e sottoterra, no? Così dice il Signore, niente da fare, dovete star seduti, ecco, hai capito? Ma noi osserviamo la parola del Signore, vedi? Alla rovescia, al contrario, niente ginocchiatoi, no? Perché sembra quasi che ci devono essere più posti, perché ci stia più gente, invece le chiese non sono piene, purtroppo sono piene di vuoto.
Poveri uomini. Poveri, ma veramente poveri. Allora, Radio Buon Consiglio, grazie a Dio,
Radio
Buon Consiglio, l'Immacolata.
Vedi che bello, Anna, perché praticamente tu fai la cuoca sopraffina,
sì.
e dopo leggi, servi anche le pietanze, diciamo, fai
rituali,
anche
sì,
di Don Dolindo, che è un cuoco sopraffino.
Certo. Questo è l'essenziale, direi proprio, sono veramente i profumi di cielo, perché
Don Dolindo.
Degli aromi che dai sulla carne, claro, nelle pietanze, veramente, mamma mia, profumo di cielo, profumo di paradiso, nostalgia, mamma mia.
Sì, sì, e c'ho la coroncina, sai, la coroncina, quella di San Michele Arcangelo, con i 9 Pater Ave Gloria, che era di Don Dolindo, ce l'ho qui e ogni tanto, anzi, devo aumentarle queste preghiere a San Michele Arcangelo, perché è guerra e lui c'ha la spada e c'ha il calcagno, vero? Noi dobbiamo, lui è il condottiero, la Madonna è la condottiera, e noi dobbiamo andargli dietro e essere battaglieri pure noi, ecco, non conigli,
Come esercito schierato, sì,
dobbiamo gridare chi è come Dio, Michael. Allora, lei, Anna.
0825 il numero della nostra radio, 444391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Thank you.
Grazie alla regia, veramente bello, che bello. Ringraziamo per questa musica sublime, davvero, che ti fa desiderare il paradiso. Bene, passiamo alla lettura del Vangelo. Quindi l'umiltà, io sto introducendo il Vangelo, Claudio, la lettura.
Ottimo.
L'umiltà è la virtù che deve necessariamente accompagnare ogni opera che compiamo, piccola o grande. Quando siamo tentati di insuperbirci per le opere buone compiute o per i successi ottenuti nell'apostolato, ricordiamoci dell'insegnamento del Maestro Divino. Siamo servi inutili perché abbiamo compiuto soltanto il nostro dovere per servire il Signore. È davvero una grande grazia poter servire il Signore. Non sciupiamola in vani e pericolosi atti di orgoglio. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare.
Questo è il punto della situazione, cioè devi fare tutto quello che il Signore ti ha comandato di fare, no? E quando l'hai fatto, non hai fatto niente di speciale, hai fatto soltanto quello che dovevi fare. Sei un servo inutile perché il Signore può fare tutto anche da solo. Diciamo che ha voluto associarsi a te per farti meritare, ecco, per darti la gioia di aver fatto qualcosa per amore di Dio. Però diciamo che il Signore non aveva bisogno di nessuno, fa tutto da solo se vuole, no? Abbiamo fatto quanto dovevamo fare, per cui vedi che io non avevo letto questa parte qua, ma l'introduzione era proprio così. Noi praticamente siamo niente, ecco, quando facciamo qualcosa e ci insuperbiamo, pensiamo di essere bravi o perché presuntuosi o compiacenti, abbiamo già bucato le gomme, cioè non riusciamo più a far strada nella vita spirituale. Noi quando abbiamo fatto tutto, dobbiamo dire, abbiamo fatto niente, cioè abbiamo fatto solo il nostro dovere, per cui tu devi servire il Signore tutta la vita, poi il Signore ti dirà: servo buono e fedele, entra, e allora poi la godrai. Però diciamo che quando hai fatto tutto quello che dovevi fare, ma l'hai fatto tutto quello che dovevi fare? Non l'hai fatto. Io penso soltanto anche agli sposi, no? Cioè, ci sono sposati, Dio ha stabilito quanti figli devono avere, no? Hai fatto quanto voleva il Signore? No, ho fatto quello che volevo io, per cui non sei più un servo, perché hai detto non serviam, stiamo attenti, c'è da tremare, altro che cantare. Il demonio ha detto non serviam, io dice basta, io uno, due, basta, per cui non serviam, cioè il mio grembo, vero, la mia persona non servirà più per fare ciò che Dio ha voluto, ma servirà per quello che voglio io, capito? È un atto di superbia, no? È un atto di ribellione, ma chi è che va a confessarsi di queste cose?
Ave Maria.
Ave Maria.
Ecco, scusi, abbiamo Donato in linea che vorrebbe intervenire.
Ah, bene, Donato. Ave Maria, Donato.
Che il Signore vi benedica per avere due fratelli come voi e questa bella radio. Nel mio io devo parlare, perché io vi dico con tutta franchezza che ricordo ogni tanto a me stesso, no? Io tradivo mia moglie, frodavo lo Stato, atti impuri, quant'altro, ero completamente dall'altra parte del mondo e non pensavo mai di essere potuto, non scherzavo però con Dio, tanto è vero che non mi ero sposato in chiesa perché per me il matrimonio era il comune e non venivo a prendere in giro il Signore, però lo offendevo in tutti i modi perché i miei peccati sono, erano e forse saranno, perché non mi ritengo solo graziato. E a novembre del 2013 io c'è stata una notte in cui stavo pensando al suicidio perché vedevo il male che io avevo dentro. Dire, leggere la Bibbia e sentir dire mi ha provato ma non mi ci ha consegnato, io dico ai giovani d'oggi, io l'ho provato. E poi mi sono convertito, sposato, in chiesa, ho sanato i debiti e sto pagando. E, insomma, non cambia una virgola della Bibbia. Quindi io vi ringrazio e do la mia testimonianza.
Sì, difatti se uno vuole essere felice, siccome il verbo, cioè la parola di Dio, è Dio verbo. Ora, osservare il verbo vuol dire osservare la parola dell'eterna felicità, perché Dio è eterna felicità. E allora sono felice anch'io perché partecipo della felicità, perché sto nella verità. Se invece mi allontano dalla verità, io posso cantare finché voglio, ma non sarò mai felice. In fondo al cuore avrò sempre una tristezza, una malinconia, data dal fatto che sento che non sto vivendo come il Signore vuole che io viva. Lui mi ha fatto perché io sia felice, non perché sia infelice. E vabbè, Donato, ti ringrazio della tua testimonianza. Ecco, confidiamo nel Signore, soprattutto piangiamo i nostri peccati e il Signore ci consolerà. Ecco, ci consola. Lui sta aspettando che noi ci facciamo sentire come pecorelle smarrite perché venga a liberarci. Per cui il Signore va cercando queste pecorelle. Noi basta che ammettiamo di aver bisogno di Lui e subito viene in nostro soccorso e ci salva. E ci prende sulle spalle, che in effetti ha preso sulle spalle il giogo dei nostri peccati, vedi, ci ha portato sulle spalle, ha portato anche i nostri peccati. E vabbè, allora noi procediamo allora con la nostra meditazione. Adesso c'è Anna che ci leggerà le belle cose che ci dice Don Dolindo.
Benissimo.
Va bene. Ave Maria.
Grazie Donato per questa bella testimonianza. Allora, San Luca capitolo 17, sono a pagina 1406. È evidente dal contesto che gli apostoli avevano domandato l'accrescimento della fede, anche per un senso subcosciente remoto di vanità, e che desiderando confondere coi miracoli farisei si stimavano necessari per la difesa del Maestro contro le insidie dei suoi nemici. Perciò Gesù disse sotto il velo della parabola che essi erano come servi che arano il campo del padrone e pascolano il suo gregge, e che quando anche avessero fatto prodigi di apostolato non avrebbero dovuto credere di potersene gloriare, ma avrebbero dovuto riguardarsi solo come servi inutili, che comandati avevano fatto il loro dovere. Si conosce quanto l'orgoglio si gonfia e quanto la misera natura prova facilmente vanità per un bene fatto. Capisce tutta l'opportunità e la verità dell'avviso di Gesù. Nel credersi nulla c'è un'immensa gioia interiore, e il sentimento dell'umiltà tutela il bene che si fa, lo rifonde in Dio, lo feconda maggiormente con la sua grazia e lo moltiplica nelle anime. Le parole di Gesù sono state in tutti i secoli una difesa contro la vanità dei messaggeri della divina parola. Chi compie l'apostolato, infatti, essendo strumento della grazia di Dio, può può facilmente assistere ai prodigi della potenza e della misericordia divina e può anche attribuirli alla propria virtù o abilità. Il Signore, misericordiosamente, opera le cose grandi per minimi mezzi e per uomini inetti, ma anche quando è evidente l'intervento suo nelle opere di bene, chi ne è strumento può sentire almeno la soddisfazione orgogliosa del lavoro fatto ed affacciare pretese innanzi a Dio. La parola di Gesù lo richiama subito alla visione della realtà e riconoscendo di avere compiuto solo il proprio dovere ed essere servo inutile per averlo compiuto imperfettamente, si umilia, si annienta, fa appello alla divina misericordia e rende così possibile l'accrescimento del bene. Chi ha un poco di esperienza di apostolato vero sa quanto è letale per esso l'orgogliosa soddisfazione e sa che essa è il segno sicuro di non avervi prodotto veri frutti di eterna vita. È necessario dunque mettervi come base l'umiltà e cercarvi non la propria soddisfazione, ma la gloria di Dio ed il vero bene delle anime. Si avvicinavano le feste pasquali e Gesù intraprese l'ultimo suo viaggio a Gerusalemme per compiervi la sua divina missione. Passò in mezzo alla Samaria, ossia tra i confini della Samaria e della Galilea, avviandosi verso la Perea e stando per entrare in un villaggio, ancora nell'aperta campagna, gli andarono incontro 10 lebbrosi, i quali, fermatisi da lontano, per non avere contatti col popolo, alzarono la voce, implorando pietà. La loro fede in Gesù era in quel momento un atto di fiducia. Essi lo sapevano potente, speravano che avrebbe potuto alleviare le loro pene. Non era ancora però una fede di pieno abbandono e Gesù volle suscitare in loro con un comando al quale potevano obbedire solo con una fede piena. Andate, e gli disse, fatevi vedere dai sacerdoti. Si andava dai sacerdoti per far constatare la guarigione e fare l'offerta al Tempio. Ora essi erano ancora infermi e solo con un atto di viva fede e di obbedienza poterono avviarsi a Gerusalemme. Mentre andavano si sentirono sani e continuarono il loro viaggio. Solo uno di essi, un samaritano, accortosi d'essere guarito, ritornò sui suoi passi e glorificando Dio ad alta voce si prostrò ai piedi del Redentore ringraziandolo. Gli altri 9, nell'esultanza della riacquistata salute, preoccupati com'erano di rientrare subito nel consorzio umano dal quale la terribile malattia li escludeva, non pensarono di andare a ringraziare Gesù glorificando Dio. Era questo un atto di ingratitudine del quale Gesù si lamentò, sia per far rimarcare a tutti la loro guarigione, sia per esortarli alla gratitudine nei benefici divini, facendo rilevare che questo dovere l'aveva sentito solo un samaritano, da essi disprezzato come eretico e scismatico. Il Signore si lamentò che dei 10 lebbrosi guariti uno solo fosse ritornato per ringraziarlo e dare lode a Dio. E volle insegnarci così, che è un nostro imprescindibile dovere la gratitudine per i benefici che riceviamo dal Signore. L'atto della gratitudine è un riconoscimento della gloria di Dio, è una confessione della sua potenza ed è un sentimento di abbandono filiale a Lui perché ci benedica come Padre amorosissimo. Il Signore lo esige non tanto perché la nostra gratitudine possa essergli necessaria, benché la nostra lode accresca la sua gloria accidentale, ma perché l'atto della gratitudine apre per noi novelle fonti di misericordia e di grazie. Gesù Cristo, infatti, benché il lebroso samaritano fosse già guarito, vedendolo prostrato ai suoi piedi, intenerito, gli disse: alzati, la tua fede ti ha salvato. Con queste parole volle indicare che nuove grazie scendevano su quell'anima e su quel corpo, e che la fede di lui, preziosissimo dono fra tutti i doni, veniva in lui fortificata con quella speciale misericordia. Ogni volta che ringraziamo Dio, riceviamo dalla sua bontà un nuovo dono. E per questo i primi cristiani solevano salutarsi con queste dolci parole: Deo gratias. Ai pagani sembrarono parole stolte, perché erano più una conclusione che un saluto. Eppure i primi cristiani si salutavano veramente ringraziando Dio di essersi riveduti e ringraziando di essere redenti da Gesù Cristo. Bisogna confessare che noi siamo ingrati al Signore, pur vivendo in mezzo ai suoi continui doni spirituali e corporali. Noi non possiamo ponderarli, tanto essi sono innumerevoli. Se riflettessimo solo ai principali, cioè alla vita dell'anima e a quella del corpo, ai pericoli dai quali siamo liberati, alle bellezze soprannaturali e naturali che ci circondano, dovremmo vivere con la faccia prostrata nella polvere, pieni di riconoscenza. Invece, non solo siamo ingrati, ma ci lamentiamo proprio dei doni più belli di Dio, della vita, delle purificazioni della vita per le croci e di tutte le delicatezze amorose con le quali Egli ci libera dal male e ci orienta all'eternità. Abbiamo a nostra disposizione il sacramento della penitenza, dove la nostra lebbra spirituale viene mondata, e non solo non ringraziamo Dio, ma tante volte lo riguardiamo come un peso. Abbiamo l'Eucaristia, dono dei doni, e viviamo tanto freddamente innanzi al tabernacolo da mostrarsene annoiati.
Ave Maria.
Sì.
Ecco, Ave Maria. Scusino, c'è Gaetano da Casa Massima che vuole intervenire.
Sì. Bene, Gaetano. Ave Maria, Gaetano. Mariano.
Claudio, mentre sentivo anche la lettura che stava leggendo Anna, io dicevo tra me, no? Questa radio veramente doveva essere una radio, magari Rai, no? Una radio dove tanti non potevano fare a meno di sentirla, no? Perché qui quando giri la radio, le radio che hanno i ripetitori più forti, no? Le antenne più forti, più grandi, quelle subito te le trovi davanti. Perché veramente tutto quello che si legge, si dice, veramente è un buon consiglio per tanta gente che magari non conosce Radio Buon Consiglio o magari non prende da chissà da altre parti. Io comunque volevo veramente in questo oggi mi son collegato proprio con la radio dove sto, ho detto devo fermarmi, devo sentire, perché effettivamente siamo in un periodo dove ovviamente parlo della Chiesa in genere, ma parlo dove gli attacchi sono veramente tanti, no? Gli attacchi, il demonio ovviamente è entrato proprio nella Chiesa, no? E quindi c'è veramente la perseguitazione ai veri cristiani. Qui comunque la gente ti chiama, ti dice vedi tu che vai in chiesa, vedi tu questo, vedi magari gli attacchi ai veri ordini pure, tutto questo, no? Ci sentiamo anche noi chiamati in causa, e quindi questa trasmissione volevo sentirla proprio per prendere coraggio per sentire come infatti dobbiamo sentirci dentro e rispondere poi alla gente che ci chiama in causa tutto questo, è che non dobbiamo arrenderci, come hai detto bene, come conigli, no? Ma se è stato perseguitato Gesù, dobbiamo essere perseguitati anche noi. Per parola
bene, bene. E ringraziamo il Signore, sì, dai. Ringraziamo.
Infatti. Io un'altra cosa
volevo
dire.
Quando Davide padre più a lamentarti, ti diceva: Padre, mi succede questo, dice ringraziamo il Signore, tu pensavi che ti consolasse dicendo poverino te, no, ringraziamo il Signore.
Io dico Claudio, sono arrivato a un punto, no, dove anche se ho sbagliato la minima cosa, la sera prima di entrare, di mettermi a dormire, faccio sempre l'esame di coscienza per vedere e se c'è qualcosa che ho sbagliato e non ho recuperato nella giornata. Io faccio fatica anche ad addormentarmi. Io dico, come fanno, diciamo, tanti altri, no, che continuano comunque a inventarsi calunnie mortali, calunnie veramente assurde, a riposare in pace? Forse non sono in pace, oppure usano qualche altra cosa per dormire. Cioè è impossibile, vabbè, niente Claudio, io comunque vi voglio ringraziare, ti voglio ringraziare.
Ringraziamo l'Immacolata, ringraziamo la Madre del Buon Consiglio. Adesso volevo proprio leggervi una preghiera di ringraziamento che un tempo si faceva dopo la confessione, dopo che tu entri nel confessionale da lebbroso ed esci sanato. Sentite un po', queste preghiere sono sparite, però io ce l'ho. Ora, quanto siete stato buono con me, o Signore, invece di punirmi per tanti peccati che ho commesso, me li avete tutti perdonati in questa santa confessione. Di nuovo me ne pento con tutto il cuore e prometto con l'aiuto della vostra grazia di non offendervi mai più e di compensare con grande amore, con buone opere, le offese che vi ho fatte nella mia vita. Vergine Santissima, angeli e santi del cielo, vi ringrazio della vostra assistenza. Voi pure ringraziate il Signore per me e ottenetemi la grazia di essere sempre più buono e di praticare i propositi che ho preso. Poi dopo sono le preghiere prima della comunione, sentite, prima della comunione, vi leggo soltanto un paio. Allora dice così, atto di contrizione, Signore, io detesto tutti i miei peccati, perché sono offesa vostra e mi rendono indegno di ricevervi nel mio cuore. E propongo con la vostra grazia di non commetterne più per l'avvenire, di fuggire le occasioni e di far penitenza. Qui tu prometti di far penitenza. Atto di desiderio. Signore, io desidero ardentemente che veniate nell'anima mia affinché la santifichiate e la facciate tutta vostra per amore, tanto che non si separi più da voi, ma viva sempre nella vostra grazia. Atto di umiltà. Signore, io non sono degno che voi veniate dentro di me, ma dite una sola parola e l'anima mia sarà risanata. Assistetemi voi, o Maria, Madre mia, Gesù che è venuto nel purissimo. E queste qui sono preghiere che si dicevano una volta, quando io ero bambino, ci davano questi libretti. È vero, e noi naturalmente prima di fare la confessione dovevamo leggere e poi pentirci e ascoltare quello che il sacerdote ci insegnava, e poi c'era il ringraziamento dopo la confessione, e poi c'erano le preghiere prima della comunione, di modo che andavi là e ti mettevi in ginocchio davanti a Dio a dire: Signore, ecco, io mi prostro davanti a te. Ecco, tutti degni di venire a me, per cui vedete abbiamo ribaltato tutto, bisognerà rimettere in ordine il disordine che è stato fatto. Con questo vi saluto e vi auguro una santa giornata vissuta per dare gloria a Dio, perché Lui se la merita, e non vissuta per dare gloria a noi stessi, perché in quel caso abbiamo sbagliato proprio, siamo entrati in autostrada dall'uscita, rischiamo uno scontro frontale, vero? Con qualche tir e resteremo schiacciati dalla nostra presunzione, dalla nostra superbia. Ecco, allora, santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria.